giudice della storia. Domenica prossima, fino alla scelta, non incontreremo ancora il Signore giudice, perché il Vangelo non si dirà così per i pastori e per i presenti, ma si dirà: vediate, state pronti, perché nel modo in cui voi non immaginate il Signore vostro verrà. E allora entriamo senz'altro nel nostro argomento. Noi sappiamo che la Chiesa di Cristo celebra il Natale del Signore almeno dall'anno 336, perché è la notizia scritta per la vita che noi possediamo fino ad ora. È una nota che abbiamo trovato in un antico calendario liturgico, il cronografo romano, dove appunto alla data del 25 dicembre una piccola annotazione dice una cosa formidabile: Natale del Signore nostro Gesù Cristo. Notizie, come vi anticipavo prima, abbastanza scarse, incerte, che però caratterizzano questo tempo in una visione anzitutto escatologica, cioè in una visione del futuro, del ritorno glorioso del Signore, e poi anche come preparazione al Natale. Per cui noi dall'antichità troviamo alcuni elementi che riguardano una pratica ascetica, quindi è un tempo non propriamente penitenziale, ma un tempo in cui la vicinanza chiede anche alcune pratiche ascetiche, e altri aspetti invece più eminentemente di carattere liturgico. Prepararsi alla festa dunque, e insieme attendere l'incontro finale con Cristo. E si è discusso a lungo su quale delle due realtà dovesse essere preminente. La soluzione, la parola definitiva, si viene dal Concilio Vaticano II. Se noi andiamo a leggere cosa dice il Vaticano II nella Sacrosantum Concilium, quando parla dell'anno liturgico, troviamo che il Concilio ha voluto conservare i due aspetti: tempo d'avvento, preparazione al Natale, ma anche attesa della venuta finale di Cristo Signore. Ora noi sappiamo che questo tempo liturgico, nella struttura che noi conosciamo, è tipico della nostra realtà occidentale. La Chiesa d'Oriente ha un modo diverso di celebrare l'Avvento, ha solo una breve preparazione al Natale fatta di alcuni giorni. Per noi latini invece sono quattro domeniche, quattro settimane che scandiscono il tempo. Per gli ambrosiani invece sono sei. Loro oggi celebrano già la seconda domenica d'Avvento, e loro, i milanesi sono più ampi di noi, quindi hanno bisogno di termini maggiori. Bene, loro hanno sei domeniche per l'Avvento. E dunque vi dicevo allora due momenti: dalla prima domenica, quindi dai primi vestiti che celebreremo sabato prossimo, fino al 16 dicembre il risalto è escatologico, e sentirete come l'eucologia e come i testi si orientano proprio al giudizio finale, alla venuta di Cristo, ad essere vigilanti, ad essere pronti. Poi invece dal 17 al 24 i testi eucologici si orientano in maniera ammirabile alla preparazione del Natale, e in particolare faranno da noi questo servizio delle splendide antifone che risalgono alla più alta antichità e che la Chiesa ci ha tramandato col nome di antifone O, perché iniziano tutte con una O davanti. La O è l'esclamazione, no? È quello che ci viene fuori anche a noi adulti a volte davanti a una cosa stupefacente, quindi io sono i bambini che davanti a una sorpresa hanno O, ma però davanti a qualcosa di straordinario anche noi lasciamo la bocca tonda, che stiamo lì così. Bene, gli ultimi sette giorni prima di Natale la Chiesa, come sposa del Signore, fa proprio la bocca tonda e dice sette titoli. Quattro sono recuperati dall'Antico Testamento e tre ci vengono dal Nuovo Testamento, e ci aiutano a comprendere chi sia quel Signore che noi ci disponiamo a contemplare venuto per noi nella semplicità del presente. vi invito ad essere attenti nel tempo d'avvento ai testi della liturgia, che sono dei doni preziosi che aiutano davvero la spiritualità e la preghiera. In particolare, se non avete modo di andare alla messa tutti i giorni, però sarete un messalino a casa, non perdetevi l'occasione di leggervi ad esempio i prefatti del tempo d'avvento, i due prefatti che mostrano davvero queste dinamiche che ho elencato. Però noi parliamo fino adesso di venuta del Signore, avete visto che ne ha parlato al plurale, sì, perché è venuto e verrà. Però tra queste due venute la Chiesa ne contempla almeno altre due. Quando noi parliamo di venuta del Signore intendiamo almeno quattro realtà. La prima è questa: il Signore è venuto. Per cui noi leggiamo nella lettera ai Galati, capitolo 4, versetto 4, quando venne la pienezza dei tempi, Dio mandò il suo figlio, nato da donna, nato sotto la legge, per riscattare coloro che erano sotto la legge. Venne dunque il Verbo di Dio, pieno di grazia e di verità, venne uomo tra gli uomini, per noi uomini e per la nostra salvezza, come anche oggi ripeteremo celebrando la professione di fede. E vedete come questa meridiana che avete davanti agli occhi, che sta su una chiesa del nostro Trentino, prende in atto la scritta «Attata secula per i dei». Il tempo si adatta, il tempo si misura sul Verbo di Dio. E infatti, se ci pensate, tutta la nostra storia è divisa in due, prima e dopo Cristo, ma anche i nostri orologi, anche se voi avete al polso un orologio regolato da Francoforte, dal grande segnalatore atomico, ebbene sappiate che anche il segnale del tempo che ci arriva è basato sul calcolo cristiano della Pasqua di Cristo. È curioso. Il tempo della nostra vita è misurato sulla nascita di Cristo, prima e dopo Cristo. La misura delle ore e dei minuti sono calcolate a partire dalla risurrezione di Cristo. Perché fin dall'epoca apostolica la Chiesa ebbe una cura attentissima di stabilire qual era la data per celebrare la Pasqua del Signore. Per cui, perché sapete, c'erano quelli che volevano celebrarla alla maniera degli ebrei, però se noi celebrassimo la Pasqua alla maniera ebraica, la Pasqua diventerebbe un po' come il nostro Natale, potrebbe cadere nell'arco di un mese, qualunque giorno del mese. Ma la Chiesa di Roma dice no, il Signore è risorto in un giorno preciso, nel primo giorno dopo il sabato. Quindi è quel giorno che deve restare per noi il segno della nuova creazione. Perché il primo giorno dopo il sabato, quello che idealmente noi chiamiamo l'ottavo giorno, segna il compimento della nuova creazione. Segna che quella creazione splendida che Dio aveva fatto trova finalmente il suo compimento totale e perfetto in Cristo risorto. E quindi se nel primo giorno della creazione storica Dio ha creato la luce, nell'ottavo giorno ideale, chiaramente, il primo giorno dopo il settimo, Dio ricrea la luce, ma quella era quella del risorto ridestando da morte il suo figlio. E allora fin dalle origini la Chiesa ha ricercato nel calcolo astrale qual è davvero il momento in cui noi possiamo celebrare la domenica di Pasqua, perché si voleva salvare l'aspetto ebraico della salvare la luna di primavera, ma la luna gioca nell'arco di un mese, e quindi stabilire che la Pasqua è la domenica che segue alla prima luna di primavera. Comunque vedete, il nostro tempo è tutto calcolato e adattato sulla misura del Verbo di Dio. Dunque venne nella nostra carne per salvarci, per noi uomini, per la nostra salvezza, in un tempo preciso della storia. E noi calcoliamo l'anno zero, in realtà probabilmente il 7 avanti Cristo, ma adesso non stiamo entrando in questi calcoli, perché quando Dionigi il Piccolo, poveretto, tempo era già passati quasi 1000 anni, se adesso lui fa un calcolo non aveva chiaramente il computer che noi abbiamo adesso, è andato a spanna e a occhio e poveretto ha sbagliato solo di 7 anni su 1000, anche troppo bravo. E, per cui non stiamo entrando in questo argomento. Abbiamo entrato nella storia in un tempo ben preciso e in una regione precisa del mondo e in una cultura ben definita. Ed è venuto come Emanuele, il con noi Dio. Egli è dunque colui che viene, uomo vero tra gli uomini, per adempiere con la sua morte e la sua resurrezione il disegno del Padre. Però quel Signore che venne è colui che viene sempre. E infatti lui ce l'ha promesso. Dalla Pentecoste in qua lui ci ha detto che quando due o tre si riuniscono nel suo nome, lui è presente in mezzo ad essi. E dunque la preghiera incessante della Chiesa è: vieni Signore. E il Signore davvero in mezzo ai suoi viene sempre. Però non solo viene sempre, ma noi sappiamo che il desiderio è che lui rimanga con noi. Vi ricordate la preghiera accorata dei due di Emmaus in quel pomeriggio del primo giorno dopo il sabato, quando quel viandante che aveva scaldato loro il cuore lungo la via fece segno di proseguire il cammino, e loro lo supplicano: resta con noi perché il giorno cade, viene notte. Resta con noi. Ed egli entrò per rimanere con loro. E i loro occhi si aprirono nel momento in cui detta la benedizione stretto ai pane. Quindi quella preghiera: resta con noi, il Signore la sua e risponde a quella preghiera. E dunque lui che viene sempre resta in mezzo a noi, resta nei segni mirabili della parola, nel segno permanente della Divina Eucaristia e nel segno dei fratelli che noi siamo chiamati a servire. Il Vangelo di oggi ce ne ricorderà davvero il segno fortissimo. Il giudizio sarà proprio sul come avremo conosciuto il Signore che sta con noi nei nostri fratelli. Allora il Signore che venne, che viene e resta con noi, ma il Signore è anche colui che verrà. È la promessa definitiva, per cui noi vigilanti nell'attesa e risultanti nelle lode attendiamo il compimento. Passi questo mondo, venga la tua grazia, vieni Signore Gesù. Sono le parole conclusive della Santa Scrittura e dell'attesa della sposa, la venuta finale del Signore, quando egli ricapitolerà tutta la creazione nelle sue mani per riconsegnare tutto nelle mani del Padre Creatore. E proprio perché il Signore ci ha detto che verrà, e ci ha detto anche come lampo che guida da Oriente ad Occidente, preceduto dal segno della sua vittoria, cioè dalla sua croce gloriosa, ecco che per il fatto che lui ci ha avvertiti che verrà e di come verrà, l'imperativo che gli fa risuonare: vegliate, vigilate, state pronti. Vegliate perché ogni momento può essere buono, ogni momento può essere quello giusto in cui lui viene, e noi sappiamo bene che è per noi il termine della nostra vita personale, è già l'incontro finale con Cristo. Per cui al di là di aspettare quella venuta finale, quando i cieli, come dice il profeta e come dice anche l'Apocalisse, saranno arrotolati come una pergamena, al di là di aspettare quel giorno glorioso e tremendo, noi sappiamo che per ciascuno di noi quel giorno sarà anticipato nel momento in cui verrà il Signore e, come un ladro di notte, ci dirà: vieni, e lui vuole dirci questo: vieni, servo buono e fedele, entra nella gioia del tuo Signore. Per cui il visitare deve essere l'atteggiamento formidabile della nostra vita. E il tempo d'avvento è esattamente tempo che si dispone a questo. E guardate, il tempo d'avvento tra i tempi della liturgia è quello sicuramente più moderno, è quello sicuramente più vicino alla sensibilità nostra. perché noi che viviamo così affannati dalle cose e arriviamo a sera e diciamo non abbiamo combinato niente, non abbiamo più a fare niente, bene, tempo d'avvento a quel tempo che invece si insegna a rifare ordine, perché quando noi sappiamo fare ordine, sappiamo vegliare, allora il tempo davvero si dilata e diventa davvero ricchezza e opportunità. E veniamo allora adesso agli ultimi giorni che precedono il Natale. Dal 17 dicembre la Chiesa nella liturgia accentua la preparazione alla festa del Natale e lo fa con quelle piccole che abbiamo detto chiamate O, che celebrano i titoli più grandi del Signore. E come i bambini aprono la bocca per dire la meraviglia, così anche la Chiesa, sera dopo sera, dice il suo stupore davanti al Signore. E cominciamo allora con la prima, il 17 di dicembre. Queste antifone risuonano chiaramente nel Vespro, prima del Magnifica, ma sono utilizzate anche come versetto dell'Alleluia di quel giorno, per cui abbiamo modo di sentirle almeno due volte ogni giorno, quindi abbiamo modo di poterle meditare per bene. Ma noi cerchiamo di capirle già adesso e ci accorgeremo al termine che dietro a queste antifone così meravigliose la Chiesa ha composto anche un gioco. E proprio come i bambini davanti al Signore, la Chiesa ama anche, non è una stupidata, ama anche giocare. Siamo noi che passiamo troppo in serio con il Signore, ma dovremmo imparare ad essere davvero lieti. L'invito della scrittura risuona più volte di essere sempre lieti davanti a Dio. Vediamo dunque il primo titolo, O Sapienza. O Sapienza, che esci dalla bocca dell'Altissimo, ti estendi ai confini del mondo e tutto disponi con suavità e con forza, vieni, insegnaci la via della saggezza. La Sapienza. Vi ricordate che nella Santa Scrittura, sul finire dell'Antico Testamento, negli ultimi secoli, quelli che precedono ormai la venuta immediata del Signore, e noi troviamo dei libri chiamati sapienziali, dove si incontra questa figura, questa personificazione della sapienza di Dio, che è figura profetica del Verbo di Dio. Infatti questa sapienza del Signore che si presenta come l'architetto che gioca davanti a Dio e per mezzo del quale tutto è creato. La sapienza che è uscita dalla bocca dell'Altissimo e tutto dispone. La sapienza che come freccia acuminata nel buio più profondo della notte è lanciata come freccia su questa valle di sterminio per illuminare il mondo. Vedete, tutte queste figure che ci parlano della sapienza ci fanno proprio pensare alla figura del Verbo di Dio. Chiaro che l'Antico Testamento e il popolo di Israele, rigidamente e fervidamente osservante dell'unicità del Signore, non poteva pensare a questo aspetto profetico del Verbo di Dio come persona nella Trinità. Del resto vi ricordate che Gesù sarà ucciso e messo a morte proprio perché si è detto figlio di Dio e quindi avrebbe rotto questa unicità secondo la fede di Israele in Dio. Bene, noi invece nella luce dello Spirito riusciamo a cogliere questa profezia della sapienza come immagine del Verbo che entra nella storia. Ed è bello che il nome sia Sapienza, che tra l'altro è anche uno dei doni dello Spirito Santo, anche l'intelligenza, anche l'intelletto lo è, però la sapienza è quello più caro, perché vedete, la sapienza, a differenza dell'intelligenza, è assolutamente buona. L'intelligenza è una capacità che anche il maligno ha, e il diavolo è anche molto più intelligente di noi. E infatti di solito, mi permettete una brutta parola visto che è domenica, di essere veramente a pregarci, no? E vi ricordate con Eva come ha fatto, no? si è presentato lì come a fumare e ha cominciato il discorso, la poveretta ha boccato come un allocco. E è vero che Dio mi ha proibito di mangiare degli alberi del giardino di Giacomo. Sapeva che la sarebbe dovuta mettere, no, non ci ha proibito Dio di mangiare degli alberi del giardino, solo di questo ci ha detto di non mangiare. Ah, di questo, ma come mai di questo? E la si accorge che quello è pieno di frutti belli, no? E il diavolo allora era proibito perché se voi ne mangiaste diventereste come lui. E Eva e Adamo, come due babbei, sono cascati, non si sono accorti che erano già come Dio, perché Dio aveva creato immagine e somiglianza sua, e ogni sera, secondo il racconto biblico nel testo, Dio scendeva nel giardino a parlare con loro. Ma il maligno, vedete, è intelligente e sa prendere con la sua astuzia, con la sua intelligenza, la fragilità della nostra mente. E dunque l'intelligenza, vedete, può essere anche molto malvagia. Infatti i cattivi di solito sono più intelligenti di uomini. Del resto, la parola intelligenza viene dal latino intelligere, che vuol dire mettere insieme, legare insieme. Per cui l'intelligente è quello che sa fare uno più uno più uno più uno più uno, mette insieme e poi sa metterti in buca, perché calcola, sta a ragionare. Quindi vedete, l'intelligenza può essere buona, ma può essere anche malvagia. La sapienza invece non sarà mai cattiva. E infatti sapienza viene dal latino sapere. Sapere è l'aver gusto, è il buon sapore. Allora è una cosa buona, il male non lo fa. Una realtà buona al male non ti porta. L'uomo sapiente, infatti, di solito è l'uomo pieno di pietà. La persona sapiente è quello che si china con pietà e compassione verso i suoi simili. E, ad esempio, figura di sapiente nella storia è un certo Plinio, era filosofo, e gli era arrivata la lettera dell'imperatore romano che doveva perseguitare i cristiani. Mi potrete la governatore padre la vittima, sono di quattro marche. E dice, perché poi io posso aiutare i cristiani. E lui, pagano, prende la lettera e scrive all'imperatore e dice, ma ascolta, ma perché io devo perseguitare questa gente che non fa nessun male? L'unico male che fanno è quello che si radunano nel giorno del sole e cantano inni a un certo Cristo come fosse un dio. Che male c'è? Con tutti i denti che abbiamo noi, ma vedete? Il sapiente, il saggio, prima di fare del male, è insomma, perché? Per cui il po' sapienza che esce dalla bocca dell'Altissimo è il gusto, la sapidità della bocca dell'Altissimo e ti estende ai confini del mondo e tutto dispone con suavità e con forza. Viene e insegnaci la via della saggezza. Ecco lo stupore del primo giorno. La Chiesa invoca la venuta del suo Signore come sapienza, che le insegni il gusto della suavità, della forza, della saggezza, le insegni cioè a leggere la storia in un modo assolutamente nuovo. Secondo giorno, il giorno 18 gli suona un altro titolo, o Signore, guida della casa di Israele, e sei apparso a Mosè nel fuoco del rovedo e sul monte Sinai gli hai dato la legge, viene a liberarci con braccio potente. Quest'antifona cosa vi fa venire in mente? Quale libro della Bibbia vi fa venire in mente? Il libro dell'Esodo. Vedete che siamo passati dal secondo secolo avanti Cristo, la sapienza, adesso si proietta nel 900 almeno avanti Cristo. E il titolo è O Signore, e realmente in latino il titolo sarebbe O Adonai, Adonai, che è il nome proprio di Dio, che sta a sostituire quel nome impronunciabile che che Dio aveva rivelato a Mosè nel fuoco del roveto, Esodo 3,14. Allora, vi ricordate, Mosè è nel deserto, ormai era scappato dall'Egitto dopo che aveva ammazzato quegli egiziani, dopo i primi 40 anni, eccetera, eccetera, di Mosè, no? È nel deserto, si è sposato, va il pastore, e un giorno mentre sta pascolando vede uno spettacolo strano, un arbusto che arde e non si consuma. Voglio vedere cos'è questo, e sta vicino. E sente una voce che gli dice: togliti i calzari, perché il luogo dove tu sei è terra santa. E allora lui scalzo si avvicina e da quel roveto comincia un dialogo. E per 5 volte la voce che esce da quel fuoco cerca di inviarlo ad essere liberatore di Israele. Dalla scrittura esiste, lui per 5 volte tenta di dire di no, non vuol saperne di andare, le inventa tutte, inventa anche la storia che va insieme. E uno dei motivi per cui dice non voglio andare è: non ti conosco, non so il tuo nome. E quindi cosa vado a dire agli israeliti? E guardate che dietro a questo c'è tutta l'astuzia del beduino, perché secondo la cultura antica, e gli antichi ritenevano che ogni divinità, ogni Dio avesse un suo nome nascosto, e chi conosceva il nome nascosto di Dio ne diventava quasi, tra virgolette, il proprietario. Era sicuro che dicendo il nome nascosto di Dio avrebbe obbligato quel Dio a compiere quello che gli si chiedeva. Quindi quel nome nascosto nessuno lo conosceva. E Mosè tenta la carta, no? Non so il tuo nome, vorrei sapere il nome nascosto di Dio. E Dio gli dice il suo nome nascosto. Perché tanto Dio rimane sovranamente libero e Mosè rimane sovranamente libero. E gli risponde con quel termine che noi non possiamo pronunciare, quelle 4 lettere che vanno scritte in maiuscolo, ma che solo gli occhi possono leggere, ma la lingua non può pronunciare. Che tradotte nella nostra lingua sono: io sono, o in maniera molto più semplice, il Signore. E infatti gli israeliti ancora adesso, quando devono scrivere il nome del Signore, scrivono le 4 lettere in maiuscolo e sopra in piccolo scrivono la parola Adonai, per cui gli occhi contemplano il nome invisibile di Dio e le labbra pronunciano con l'assoluta venerazione il nome il Signore. Solamente il sommo sacerdote poteva una volta all'anno dire quel nome invisibile nel segreto più nascosto del Santo dei Santi, quando entrava là dentro per compiere il rito dell'espiazione. Sapete, nel Santo dei Santi era custodita l'arca dell'alleanza, quel segno che corrisponde per noi al tabernacolo, se volete, era il luogo della presenza di Dio. La presenza, possiamo dire, fisica. Perché l'arca dell'alleanza era, col suo coperchio propiziatorio, si chiamava il castello, era il luogo dove Dio posava i suoi piedi. Quindi Dio sta seduto nei cieli e i suoi piedi sono posati sullo stabello, che è l'arca dell'alleanza. Quindi entrare nel Santo dei Santi era entrare al cospetto di Dio. E infatti il sommo sacerdote entrava nel giorno più solenne per Israele, il giorno dell'espiazione, per aspergere col sangue della vittima l'arca e poi uscire con lo stesso sangue a aspergere il popolo, per indicare nel segno del sangue, che per Israele è segno di vita, non di morte come per noi, per indicare che era ritornata la pienezza della vita, dell'alleanza rinnovata tra Dio e il suo popolo. E quindi facendo quel gesto nel Santo dei Santi, nessuno sentiva il sommo sacerdote pronunciare il nome invisibile di Dio. Bene, vedete, noi nel secondo giorno del tempo che rispondiamo al Natale pronunciamo il nome, o Signore, quel nome rivelato a Mosè nel roveto. O Signore, guida della casa di Israele, che sei apparso a Mosè nel fuoco del roveto e sul monte Sinai gli hai dato la legge, vieni a interarci con braccio potente. Quindi cosa ci dice questa antifona? La legge che Dio ha dato a Mosè è una legge di schiavitù, è la legge della libertà. Perché chi osserva quella legge diviene sovranamente libero. È la legge di alleanza. Provate a pensare se nel mondo riuscissimo tutti a vivere con verità i 10 comandamenti. Pensate come diventerebbe il mondo nel giro di un minuto. Non ci sarebbe più bisogno di galere, non ci sarebbe più bisogno di chiavi, non ci sarebbe. Mi rendo conto che è una cosa ideale che dico. Ma vi rendete conto? E i codici penali, i civili, non buttate a niente. No, perché se uno osserva i comandamenti, chiaro che se uno vive la realtà dell'amore, perché Gesù poi quelle 10 parole le ha trasformate in una sola che ne era sintesi, ama. E se uno ama, male non ne fa. Per cui vieni a liberarci con braccio potente, perché la tua legge è l'amore, il fuoco dello Spirito, che venga dunque, o Signore, a bruciare dentro di noi. E quando le prime due piccole l'abbiamo visto, sapienza, Signore, e veniamo al terzo titolo, il 19 di dicembre, ora dice di esse che ti innalzi come segno per i popoli, tacciono davanti a te i re della terra e le nazioni ti invocano, vieni a liberarci, non tardare. Vi ricordate chi era gli esse? Era il conforto benedetto, era il papà di Davide. Quindi è un ascendente di Gesù, secondo la linea storica, perché vi ricordate che Davide è quel re che pacifica Israele, regna per 40 anni, e per pacificare Israele deve fare un sacco di guerre. Perché a un certo momento si accorge che lui abita in una casa di cedro e Gerusalemme è riedificata come città salda e compatta. Solo un'abitazione è ancora la tenda dell'esodo, il tempio del Signore. Si accorge che l'arca dell'alleanza, il luogo del Signore, è ancora sotto la tenda provvisoria e allora decide, adesso io edifico il tempio al Signore. E chiama il profeta e dice, io voglio fare il tempio, perché io abito in palazzo di cedro, la città è, e il profeta Natan dice, bravo, hai proprio ragione, fallo, il Signore sarà con te. Ma poi nella notte invece il Signore parla al profeta, no, no, caro, domani mattina torna da Davide e dici, guarda Davide, e tu per pacificare il tuo papà hai fatto troppo guerra, le tue mani sono sporche di sangue, non puoi edificarmi il tempio. Lo farà tuo figlio. Però Dio non si lascia mai vincere in generosità da nessuno. E Dio allora manda a Davide la promessa. Vieni Davide, non tu farai una casa a me, ma io farò una casa a te. Dalla tua discendenza, dai tuoi lombi, verrà colui che deve venire. A lui apparterrà il regno per sempre. La promessa della filiazione, il figlio di Davide, ed ecco che la parola figlio di Davide diventa termine tecnico per indicare il Messia. Ecco perché gli oppositori di Gesù si infuriano come le belve quando Gesù entra in Gerusalemme, i bambini e la folla lo acclamano, Osanna il figlio di Davide, che tradotto in italiano vuol dire salvaci Messia di Dio. Per cui figlio di Davide indica il Messia atteso. Allora ecco qui radice di esse, cioè tu che germogli da quella radice antica dove è risuonata la promessa e ti innalzi come segno per i popoli, davanti a te i re della terra tacciono, perché la legalità del figlio di Davide pone in silenzio ogni regalità e tutte le nazioni dovranno chinarsi davanti a quel re. Vieni a liberarci, non tardare. Perché la liberazione di quel re è una liberazione di pace, di nitezza, vi ricordate con cosa entra in Gerusalemme quel re? Non entra con un vestiero da guerra, entra con un somaro. Il somarello era un segno legale a quell'epoca, animale mitissimo, col somaro non va in guerra, no? Però il re che entra in pace per pacificare, vieni dunque a liberarci, non tardare. E arriviamo così al quarto titolo, l'ultimo dell'Antico Testamento. E ancora tira in ballo Davide, o chiave di Davide, scettro della casa di Israele, che apri e nessuno può chiudere, chiudi e nessuno può aprire, vieni libera l'uomo prigioniero che giace nelle tenebre e nell'ombra di morte. Questo titolo è una bellezza strepitosa, qui ci sarebbe da fermarsi e contemplare all'infinito e rimanere stupefatti. Perché vedete, cosa significa chiave di Davide? La chiave di Davide non è questo abbreviato che noi portiamo attaccato alla cintura. La chiave a quel tempo era il palo che si poneva dietro alla porta. Chi che è un po' pesotto come lì, se lo ricorderà, il cadenato o il paletto che si metteva dietro alla porta, e quando era messo quello che era fuori da dentro alla dentro. E chiudi e nessuno può aprire. La porta lì è chiusa, basta. Quando è chiusa, è chiusa. Allora, chiave di Davide, scettro della casa di Israele, perché sono messi insieme questi due termini, chiave e scettro? Perché vedete, il maggiordomo, quello che aveva l'autorità nella casa del sovrano, e quindi era quello che custodiva il paletto, durante il giorno quel paletto non è che lo lasciava in un cantone, ma se lo portava sulla spalla come segno del suo imperio sulla casa. Era lui che disponeva chi poteva presentarsi davanti al re e chi invece non poteva presentarsi. Quindi era lui che permetteva il passaggio o meno, era lui che, tra virgolette, permetteva la salvezza o meno, l'accesso alla stanza del re o no. Vi ricordate che c'è una splendida profezia dove il profeta dice al maggiordomo del re: toglierò da te lo scettro, la chiave della casa di Davide, e la darò a un altro. E quindi la figura di quel maggiordomo che viene defenestrato dal profeta perché si era comportato male davanti a Dio, diventa la profezia splendida di quell'altro che riceverà la chiave di Davide. E chi è che riceverà la chiave della casa di Davide? Provate a pensare, Cristo Signore. La croce di Cristo, il condannato a morte che portava la croce, non portava la croce intera come noi abitualmente vediamo la sezione della croce, ma sappiamo che portava il palo trasversale. L'altro era già stato pronto per essere stato su il condannato a morte. Quindi il condannato portava sulle sue spalle la chiave. E Gesù dunque è colui che davvero porta su di sé quella chiave che apre, nessuno può chiudere, chiude nessuno può aprire. Lui dunque libera l'uomo prigioniero che giace nelle tenebre, nell'ombra di morte. E qui cosa sentite riecheggiare? Vedete che quest'ultimo titolo, che ci riporta all'Antico Testamento, ci riporta ancora alla famiglia di Davide, quindi alla promessa davidica, però ci porta già sulle storie del Nuovo Testamento, perché qui chi giace nelle tenebre dell'ombra di morte, lo vengono in mente. Lo prendiamo ogni mattina nel Benedictus. Zaccaria che canta il Benedictus, che canta quel bambino che viene a liberare chi sta nelle tenebre e nell'ombra di morte. Per cui la chiave di Davide viene davvero a liberare chi è nel peccato e nella morte. Vedete dunque come questi quattro titoli ci hanno fatto rivisitare tutta la storia dell'Antico Testamento. E adesso, col 21 di dicembre, entriamo nei titoli che riguardano il Nuovo Testamento. Il 21 di dicembre che giorno è dell'anno? È il giorno del solstizio d'inverno, quindi è il giorno più corto dell'anno, il giorno in cui la luce è arrivata al minimo e l'ombra è arrivata al massimo, però è anche il giorno in cui la luce che è arrivata al minimo comincerà a ricrescere. E guarda caso, come in un gioco mirabile, la Chiesa nel giorno più corto dell'anno celebra il suo Signore con il titolo di Astro e Sole. E prima ancora di leggere la prima, questo Astro e Sole, chi vi fa venire in mente? Di nuovo, perché abbiamo citato prima, il Benedictus, verrà a visitarci dall'alto il Sole che sorge. Quindi vedete che la Chiesa si orienta ormai a entrare nel giorno nuovo, nel tempo nuovo della salvezza. O astro che sorge, splendore della luce eterna, sole di giustizia, vieni illuminati già nelle tenebre all'ora di morte. Qui si ripete in maniera monotona, non monotona, sullo stesso tono, quella del giorno prima, viene a liberare quelli che stanno nell'ombra e nelle tenebre della morte. Quindi astro che sorge è il titolo che compete al Signore che attendiamo. E veniamo al 22 di dicembre. O re delle genti, atteso da tutte le nazioni, pietra angolare che riunisce i popoli in uno, vieni e salva l'uomo che è tornato dalla terra. Re delle genti, perché questo nome, questo titolo, lo mettiamo tra i titoli del Nuovo Testamento? Dov'è che Gesù è chiamato re? Cosa stava scritto sulla croce? Gesù è nato re, ecco la legalità di Cristo. E le scritture e i padri diranno che dalla croce, dal legno, regnò Dio. La croce diventa davvero il trono della gloria, il trono della misericordia. Il re delle genti si manifesta su quel fatibolo che diventa il ponte che unisce il cielo e la terra, diventa il trono della sua legalità, dove lui dispensa a tutti la misericordia e la salvezza. Quindi, o re delle genti, atteso da tutte le nazioni, pietra angolare che unisce dopo di uno. Di cosa vi toglie in mente questo? Vi ricordate cosa ha detto Cristo di sé? La pietra scartata dal costruttore è divenuta pietra d'angolo, pietra di inciampo per quelli che non vogliono credere, ma per chi invece si lascia appoggiare su di essa diventa la pietra dove si innalza la costruzione solida. E infatti gli apostoli nelle lettere diranno: voi siete pietre vive posate sulla pietra angolare che Cristo Signore cementati dallo Spirito per formare il tempio vivente dove Dio riceve la sua gloria. Quindi vedete come questo titolo riprende dentro la realtà del Cristo crocifisso, che diventa pietra angolare, il salvatore dell'uomo formato dalla terra. È curioso, no? Che questi titoli del Signore che ci preparano al Natale ci obbligano a rileggere tutta la storia della salvezza e a rileggere tutta l'opera di Cristo anche, ma per forza. È perché che senso avrebbe per noi celebrare il Natale del Signore se non lo celebrassimo come il crocifisso risorto? Noi il Natale lo celebriamo solo perché sappiamo che lui è il crocifisso risorto, se no saremmo più stupidi degli uomini. Che senso avrebbe celebrarlo mai? E infatti vi ricordate quello che avevo detto all'inizio? Quella splendida rubrica del 336, quindi dei primi padri della nostra fede, che scrivono Natale del Signore nostro Gesù Cristo e Natale, due punti, Pasqua. Quindi lo celebriamo nato perché è il crocifisso risorto. E veniamo all'ultimo titolo, che è il più bello, quello che porta tutto a compimento, O Emanuele, nostro re legislatore, speranza e salvezza dei popoli, vieni a salvarci, o Signore, nostro Dio. Emanuele è il nome che viene rivelato in quel bambino, che sarà chiamato Emanuele, con noi Dio. E tenete conto che questo nome diventa la sintesi di tutta la storia della salvezza. Se noi infatti prendiamo l'Evangelo di Matteo e andiamo a leggere l'ultimo versetto, dove Gesù è già lì pronto per salire al cielo, è lì, che sta già innalzandosi, e i suoi discepoli che guardano spiego qui gli dice: andate in tutto il mondo, fate discepoli, per esempio, battezzando nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo, insegnando loro ad osservare tutto quello che vi ho detto. Ecco, io sono con voi tutti i giorni fino alla fine del mondo. Guardate, nell'ultimo versetto del Vangelo di Matteo abbiamo rivelato il nome di Dio, dell'Antico e del Nuovo Testamento. Io sono, era il nome rivelato a Mosè nel Roveto, con voi, Emanuele. Io sono con voi. Quindi Gesù è Dio. Dio che si rivela in chiarezza nel Nuovo Testamento come colui che è sempre con noi, quindi speranza e salvezza dei popoli, ed allora l'invocazione viene a salvarci, Signore nostro Dio. E questo è l'ultimo titolo. E voi direte, ma com'è sta storia? C'è ancora un giorno e 24 non ci sono titoli. Perché 24 non ci sono titoli? Perché i vespri di Natale, i vespri sono già i vespri di Natale. Il 24 i vespri non sono più i vespri dell'Avvento, ma sono i primi vespri del Natale, e quindi siamo già dentro nella festa solenne, e dunque abbiamo già il compimento, e l'antifona ci dirà: oggi i 200 sono pieni di segni, domani la salvezza ai bambini. Ma allora vi dicevo che queste antifone compongono uno splendido gioco che la Chiesa fa. Voi comprate la settimana enigmistica qualche volta, ecco, e allora nella settimana enigmistica farete anche gli acrostici. Sapete cos'è l'acrostico, no? Ecco, allora riguardiamo le sette antifone, adesso riguardiamo in latino, però, perché chiaramente la Chiesa usava in latino, che gioco funziona nella lingua latina. Orsa pienta, Adonai, gratis esse, clamis davi, oriens, rex gentium, Emmanuel. Allora, se noi adesso riprendiamo questi sette titoli e li leggiamo al contrario, partendo dall'ultimo e torniamo indietro, vedete che si formano due parole, ero, ras, che tradotto in italiano vuol dire domani verrò. Per cui la sera dell'ultimo giorno, il 23, quando noi cantiamo l'ultima antifona, si compone quel gioco di armi. E il Signore sembra dirci, come risposta alle antifone e ai titoli che abbiamo cantato, lui ci risponde in maniera piena di umorismo, scherzoso e di amore, si dice: bene, ma avete cantato con questi titoli, ma avete celebrato bene, io domani verrò. E la sua venuta è certa, non è una venuta promessa e non compiuta, è una promessa autentica: domani io verrò. E infatti l'antifona che preghiamo nei primi versi del Natale si dice come di dolcezza sono pieni di segni, e la terra ormai è pervasa della pienezza del Signore. Quanto tempo abbiamo ancora? 20 minuti abbiamo ancora. Allora, abbiamo tempo di fare un ultimo lavoro di preparazione al Natale e leggere l'icona del Natale in modo che... Allora, come dicevamo prima, il calendario Vangelo antico ci ricorda come il Natale va legato insieme al mistero della Pasqua, e la risurrezione di Cristo è sempre il punto di partenza e il punto di arrivo della nostra fede cristiana. E noi adesso, guardando l'icona del Natale, vedremo come l'icona del Natale si collega in maniera incredibile con l'icona della Pasqua. E ci sono parecchi punti dove noi dobbiamo per forza citare la Pasqua del Signore, e anche perché l'icona è la trascrizione del colore del testo evangelico. E gli evangelisti e i Vangeli usano dei termini che sono ricorrenti nel racconto del Natale e nel racconto della sepoltura. Ma veniamo allora a guardare l'icona del Natale. Gli elementi ricorrenti, questa icona risale come suo modello fondamentale in parte dal VII secolo, e si stabilisce così nella forma canonica a partire dal IX secolo. Dal IX secolo l'icona del Natale è questa, sia nella Chiesa d'Oriente che dall'Occidente, e noi la vediamo che sia, è quasi come un fumetto, perché c'è dentro tutto il racconto del Natale, vedete che è affollata di diverse scene, proprio perché si racconta tutto quello che gli Evangeli ci dicono. Gli elementi fondamentali dell'icona sono il fondo d'oro, il paesaggio, la stella, la grotta, la mangiatoia, il quell'asino, il bambino, la madre di Dio, eccetera, eccetera. E allora adesso noi li guardiamo con ordine, una alla volta. L'avete vista per intero, adesso la guardiamo leggendola nella luce del Vangelo. E partiamo dallo sfondo. Lo sfondo, avete visto, è l'oro. Come già ho detto altre volte, nell'icona l'oro non è messo solo per un motivo di spazio, di ricchezza, che sarebbe poi il luogo, è messo perché ha una valenza simbolica formidabile. L'oro è l'unica materia che restituisce la luce della sua pienezza. Noi i colori li vediamo perché i colori assorbono la luce e ci restituiscono solo una vibrazione, quella che ci fa leggere quel colore, il rosso, il giallo, l'azzurro, il verde. Invece l'oro cosa fa? Non cattura la luce, ma ce la rimanda tutta, per cui noi rivediamo lo splendore della luce, per cui l'oro è l'unica sostanza che ci aiuta a contemplare il mistero della luce divina increata. E allora in questa luce divina noi cominciamo a leggere tutte le realtà e partiamo dal creato e vediamo anche tutto il mondo creato, lo vediamo come rocce, aride, brulle, e sembra quasi delle mani che si alzano a invocare, che invocano, attendono una liberazione. Questo mondo in attesa, noi lo collochiamo al suo posto nella luce divina. Ebbene, questo mondo in attesa si trova illuminato dalla stella. Evidentemente, per ragioni tecniche, oro su oro non funzionerebbe, però dalla stella rappresentata col blu. La luce qui diventa azzurra e vedete che c'è quel tondo che si divide in tre raggi che scendono per indicare che il mistero del Natale è un mistero della Trinità, è un mistero dove si rende presente l'opera del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo, quindi è un mistero divino totale. Al centro della scena sta la grotta, un antro oscuro, queste viscere della terra sembrano quasi gimperi che ingoiano tutto, nell'icona della discesa gimperi di Cristo, quella della figura, quella che noi chiamiamo la resurrezione, ritroviamo il medesimo segno, Cristo che scende in quell'antro buio, e qui noi lo vediamo posto al centro perché proprio in quell'antro buio che noi vedremo deposta la mangiatoia. La mangiatoia è nominata due volte da Luca l'Evangelista ed è l'elemento più antico e diffuso nella raffigurazione della Natività. Solitamente, soprattutto nella nostra cultura occidentale ormai, ha una rappresentazione molto diversificata e ultimamente noi la raffiguriamo di legno come da mangiare gli animali. In realtà nella Chiesa antica la mangiatoia era raffigurata così, in pietra con la forma del sarcofago, quasi a richiamare quel bambino che nasce e che viene deposto, è quel bambino che nasce per essere deposto nel sepolcro. E infatti vediamo che la mangiatoia, sepolcro, è deposta proprio nell'angolo più oscuro, e nella mangiatoia noi vediamo deposto il bambino. E il bambino è riconoscibile perché? Perché c'è il nome scritto, Jesus Christos, Gesù, che nella nostra lingua vuol dire solo Dio salva, Christos, il liberatore, il Messia, il figlio di Davide appunto. E vedete come il bambino, la faccia di un adulto è impicciolito, perché c'è una perfezione divina e umana, e però il suo corpo è avvolto in fasce come si avvolge il corpo di un defunto. E infatti l'Evangelista usa gli stessi verbi qui alla nascita, Maria che avvolge nelle fasce il bimbo e lo depone nella mangiatoia, e al momento della morte di Gesù, Maria con Giuseppe ed Arimatea che avvolge nelle belle funebri Gesù e lo depone nel sepolcro. Quindi quel bambino è colui che viene per conoscere la nostra morte, è il Salvatore. Accanto al bambino troviamo queste due figure simpaticissime dei due dell'asino, che di per sé la scrittura non nomina, i Vangeli noi non li troviamo, però sono sempre raffigurati nel mistero della Natività. E questo perché? Perché si risale a un'antica profezia di Isaia che sta nel capitolo 1, al versetto 3, dove è detto che l'asino conosce la griglia del suo padrone e il bue conosce la voce del suo padrone. E quindi è quasi un modo di dolce rimprovero per l'umanità di dire: guardate, gli animali sanno riconoscere il loro creatore, il loro padrone, e voi uomini non siete capaci di conoscerlo. E quindi noi troviamo lì questi due simpatici animali che stanno a rappresentare tutto il mondo animale e a scaldare con lo sfiato il bambino. E è un modo molto simpatico di rendere partecipe la creazione alla nascita di Cristo. Uno dei tropari della Chiesa d'Oriente, che celebra il Natale di Cristo, racconta come tutte le creature sono partecipi: i frati che danno l'erba per la culla, le pecore che danno la lana per avvolgere il bambino, i boschi che danno il legno per fare la culla, gli angeli che danno il loro canto nel cielo, gli animali che danno il loro fiato per scaldare. E noi uomini cosa daremo al nato bambino, al nato re? Noi gli doniamo una vergine tutta pura come madre, abbi pietà di noi. Quindi è un modo per dire che davvero al nascere di Cristo tutta la creazione è partecipe. Ed ecco allora la figura di Maria, la troviamo, che è riconoscibile anche lei perché i dati dell'aureola, non so se riuscite a vedere se è il nome, Mater Teu, madre di Dio, c'è scritto. E però è curioso come possa Maria non sta guardando il bambino, ma dà le spalle al bambino, guarda verso di noi e ha la testa appoggiata sulla mano, quasi assorta nel pensiero. Luca ripete nei Vangeli dell'infanzia come un ritornello: Maria custodiva tutte queste cose meditandole nel suo cuore. Maria è davvero come l'archivio divino che custodisce nel suo cuore tutto il mistero di Dio che si svolge in lei. E dunque lei guarda verso di noi in questo atteggiamento pensoso, quasi a indicarci ad assumere a nostra volta questa riflessività e guardare a quel bambino per capire anche noi chi è. Perché vedete, l'icona diventa vera solo quando davanti ad essa c'è qualcuno che si pone in preghiera, se no l'icona non serve niente. È come la finestra serve se vado a guardare giù, a guardare fuori, per cui mi dà la luce e mi permette di guardare il mondo che è fuori. L'icona mi permette di contemplare dunque il mistero di Dio. E come unico gesto di dignità vedete che Maria è adagiata su un drappo di porpora per indicare la sua dignità di madre di Dio. E qui è piccolo, ma sulle sue spalle e sul capo sono segnate tre stelle che indicano la realtà perenne della sua virginità, lei vergine prima, durante e dopo il parto. Ed ecco che i Vangeli ci dicono che in quella regione vegliavano nella notte dei pastori. Qui nell'icona, per semplicità, ne sono messi solo due, uno giovane, un bambino e un adulto, vedete le pecore, e vedete che guardano in alto, perché a quei pastori che vegliavano nella notte, un angelo viene a dare l'annuncio. Non abbiate paura voi, non abbiate timore, vi annuncio una grande gioia che sarà di tutto il popolo. Oggi nella casa di Davide è nato per voi un Salvatore che è Cristo Signore. È splendido che ogni volta che c'è un annuncio di Dio, l'annuncio parte sempre col verbo non abbiate paura, non temete. E quindi l'angelo ai pastori dice questo. Qui per esigenza segna i pastori voltano le spalle al deserto perché devono mettersi in cammino per andare a Betlemme, no? Quindi i pastori si dicono un altro, transeamo su Spevello, vediamo, andiamo fino a Betlemme e vediamo questa parola che si è fatta, perché il Signore se l'ha fatta conoscere. Ma poi l'Evangelista dice che subito dopo l'annuncio ai pastori, schiere di angeli nei cieli cominciano a cantare gloria a Dio nell'alto dei cieli e pace agli uomini amati dal Signore. E dunque le schiere angeliche cantano in loro gloria. Ma ancora l'Evangelo ci narra che dei magi da lontano si mettono in cammino perché hanno visto sorgere la stella dell'Oriente. Noi solitamente ne collochiamo tre, non sappiamo quanti erano, si indicano tre perché i Vangeli parlano di tre doni, l'oro, l'incenso e la mirra, l'oro dovuto al re, l'incenso dovuto al sacerdote e la mirra dovuta all'uomo che deve morire. La mirra infatti è un altro elemento che è nominato nei Vangeli solo due volte, qui alla nascita e poi è nominato al momento della sepoltura, quindi è un richiamo al bambino che viene per conoscere la morte per la nostra salvezza. I magi dunque si incamminano e vedete che vanno verso la luce della stella che ripulge sul bambino e la stella poi sarà il bambino stesso. Ancora una figura che troviamo è quella di Giuseppe e anche lui lo troviamo lontano da bambino, anche lui seduto e anche lui nell'atteggiamento della riflessione, lo sposo di Maria che pensa, che riflette, e è l'uomo giusto, è l'uomo che ha avuto anche lui un'annunciazione, non temere di prendere con te Maria tua sposa perché quello che avviene in lei è opera dello Spirito Santo e a quel bambino tu darai il nome Gesù. Quindi Giuseppe è lì, che è riflessivo, che pensa a questa missione, a questo compito che Dio gli affida. E accanto a Giuseppe c'è un uomo strano, nero, vestito di pelli, e c'era chi diceva, quindi si d'arte, capisco un po' di teologia, dicono, ma questo qui è il diavolo che viene a tentare Giuseppe circa la veracità della storia, in realtà proprio manco per le tipe, non c'entra proprio niente con il diavolo. E la Sacra Scrittura solamente di due personaggi dice che sono vestiti di pelli. Uno è Giovanni il Battista, ma non può essere lui perché Giovanni il Battista ha sei mesi solo più del bambino, quindi non può essere lui. L'altro è Adamo. Vi ricordate che quando Dio allontana Adamo e Eva dal giardino, preso la pietà verso di loro, fa loro delle vesti di pelli e li riveste perché possano andarsene, perché saranno accorti di essere nudi. E dunque Adamo è vestito in pelli. Ecco allora che idealmente qui noi troviamo Adamo che davanti a Giuseppe si rallegra perché finalmente è finita l'attesa e si è compiuta la salvezza. Adamo lo ritroveremo anche nell'icona della resurrezione quando Gesù discende agli interi per ripestare dalla morte. Manca ancora un'ultima scena, una scena delicatissima, le donne, le relatrici, che compiono il gesto gentile per lavare il bambino, fanno il bagnetto al bambino e vedete che la donna col dorso della mano tocca l'acqua perché non sia troppo calda e che non si scotti e l'altra versa l'acqua. Ma quello che mi colpisce è il bacile. Vedete che non è un gattino qualunque, ma è un autentico conte battesimale. Dio si fa uomo perché l'uomo diventi Dio. E allora Gesù assume la nostra natura umana perché attraverso il battesimo noi siamo resi partecipi della natura divina. Ed è allora che quel ponte battesimale in cui il bambino è lavato si richiama alla realtà della vita di grazia che ci è data. Allora adesso vedete, la nostra icona è completata, abbiamo solo bisogno di passare nuovamente attraverso la luce dello Spirito Santo per comprendere la bellezza del mistero e ascoltare quello che ci diceva San Leone Magno. Cristiano, ricordati la tua dignità e reso partecipe della natura divina, non tornare all'abiezione antica tornando al peccato. E quindi questo è l'annuncio che l'icona si fa. Sotto c'è il canto della destra di Teres, ma lo ascolterete poi nella notte di Natale, quando andremo davvero a contemplare il Dio. Va bene, grazie.